Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La sinistra sembra non demordere. È possibile una nuova iniziativa sull'imposta di successione, nonostante il chiaro no espresso ieri. Coinvolgere di più le donne senza però ricorrere ad obblighi. L'obiettivo del capo del Dipartimento Militare Martin Pfister dopo la bocciatura dell'iniziativa sul servizio civico. Colloqui produttivi, ma rimane molto da fare. Le dichiarazioni dopo il nuovo round di negoziati sulla pace in Ucraina tra Kiev e Washington. Oggi Zelensky a Parigi, l'inviato statunitense Witkoff atteso a Mosca. È una sonora bocciatura quella uscita ieri dalle urne per la cosiddetta iniziativa per il futuro promossa dai giovani socialisti. 79% ricordiamo i no, un risultato pesante che ora mette in dubbio la possibilità che a breve si torni a parlare di imposta di successione. Un'ipotesi che però non è del tutto archiviata per la sinistra, come sentiamo nel contributo da Berna di Alessio Veronelli.
Un verdetto chiaro, netto, con 8 svizzeri su 10 contrari a una nuova imposta su eredità e successioni. Un segnale inequivocabile, dicono i contrari. Non così la sinistra. Tamara Funicello, consigliera nazionale del PS.
Se noi vogliamo una società giusta, una società che basi sulla meritocrazia, allora c'è bisogno di una tassa sull'eredità. Questo non è un valore socialista, ma è un valore liberale, e che i liberali hanno combattuto questa tassa mette in questione i loro valori.
Liberali radicali che respingono però un ritorno sul tema, vista anche la portata del risultato di ieri. Un capitolo chiuso, sostiene infatti il neo copresidente del partito Benjamin Mühlemann. Guardiamo avanti e concentriamoci sulla riforma fiscale. Questa è un vero vantaggio per il nostro paese, partendo dalla tassazione individuale al voto a inizio marzo. E sulla stessa linea la presidentessa della direzione di Economie Suisse, Monica Rühl.
Con un risultato così chiaro la questione dovrebbe essere chiusa. I cittadini svizzeri hanno detto no molto chiaramente all'introduzione di una tassa sulle successioni a livello federale.
A sinistra si intravede però ancora del margine di manovra. I Verdi avrebbero infatti l'intenzione di depositare una nuova proposta parlamentare, ma più moderata.
Altro tema in votazione ieri, l'iniziativa sul servizio civico, naufragata con ben l'84% di contrari, un nettissimo no, dunque, che però non pone fine alle discussioni sul futuro di esercito e protezione civile. Servizio di Maria Iannuzzi.
Il governo guarda avanti, il consigliere federale Martin Pfister, a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, conta su un maggior coinvolgimento delle donne senza ricorrere a obblighi.
Frauen können weiter in Freiwilligdiensten der Armee oder im Zivilschutz erfüllen.
Le donne possono continuare a prestare servizio volontario nell'esercito o nella protezione civile. Continueremo a impegnarci per aumentare la percentuale di donne nelle forze armate perché lo riteniamo giusto e importante e perché le donne rappresentano un grande valore aggiunto. Per esempio, stiamo introducendo una giornata di orientamento obbligatoria per le donne. Siamo convinti che un maggior numero di donne opterà per il servizio volontario se saranno meglio informate anche sulle opportunità e sui vantaggi che l'esercito e la protezione civile offrono loro nella vita privata.
La situazione geopolitica, la carenza di personale nella protezione civile, così come la prospettata esiguità di effettivi nell'esercito, impongono soluzioni e si sta agendo su vari fronti. La modernizzazione della formazione dovrebbe, per esempio, permettere una maggiore conciliabilità con la famiglia e con il lavoro. Inoltre, il Consiglio federale sta continuando a lavorare sul progetto di un servizio di sicurezza obbligatorio che riunirà servizio civile e protezione civile. E non da ultimo l'innalzamento dell'età in cui termina l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.
Ancora politica nazionale, la copresidente del Partito Socialista Mattea Maier si prende una pausa dall'attività politica. Sulla sua pagina Instagram la consigliera nazionale zurichese dichiara di sentirsi esausta, di dover, come scrive, tirare il freno di emergenza. La 38enne non parteciperà alla sessione invernale del Parlamento che prende il via oggi. Il tasso ipotecario di riferimento non cambia, l'indicatore che serve a determinare le pigioni degli appartamenti in affitto in tutta la Svizzera rimane rimane all'1,25%. Lo ha comunicato poco fa l'Ufficio federale delle abitazioni. Il tasso è invariato da settembre, quando era sceso di 0,25 punti. Dall'estero sono ripartiti i negoziati per raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina. Ieri in Florida si sono incontrate le delegazioni di Kiev e Washington, che hanno discusso soprattutto di questioni territoriali e delle future elezioni in Ucraina dopo una cessata il fuoco. Colloqui positivi per entrambe le parti, anche se molto rimane da fare, come ha dichiarato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Oggi intanto il presidente Zelensky si recherà a Mosca per un incontro con il suo omologo Macron a Parigi, mentre già domani l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff dovrebbe incontrare nuovamente a Mosca il presidente russo Putin. C'è da aspettarsi un progresso nelle trattative? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Sì, il presidente ucraino si recherà in Francia, i due sono molto legati, Zelensky spesso incontra Macron nei momenti di crisi per ottenere consigli e supporto, e questa visita ci dice che siamo di fronte a progressi, a passaggi importanti nelle trattative. Questo dipende molto da che cosa intenderemo come progresso. Come abbiamo visto, USA e Ucraina hanno trattato per giorni a Ginevra, prima ieri in Florida, su una bozza di piano da presentare ai russi. Quindi probabilmente nelle prossime ore, con l'arrivo di Witkoff a Mosca, sapremo cosa la Russia pensa di questo piano, quali punti apprezza di più, quali punti apprezza di meno. Quindi potrebbe esserci un progresso, nel senso che ci sarà più chiara la posizione di Mosca, però sembra veramente improbabile che nelle prossime ore si possa arrivare a un progresso ulteriore rispetto a questo. Sono troppe le questioni ancora aperte, troppo grande la distanza tra le due parti.
Lo Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del passaggio del ciclone Dithwa, che ha già causato oltre 330 morti nel paese. Altre centinaia di persone risultano ancora disperse anche negli altri stati del sud-est asiatico, dove le piogge torrenziali stanno distruggendo intere regioni da diversi giorni, con altre centinaia di vittime complessive. In redazione Vera Pelandini.
Ultima vittima, lo Sri Lanka, con un bilancio di morti e danni cresciuto drammaticamente nelle ultime 24 ore. Soprattutto nella regione della capitale Colombo, centinaia di persone risultano ancora disperse, mentre interi quartieri sono sommersi. 334 vittime solo nel piccolo stato dell'Oceano Indiano, ma il bilancio delle vittime è destinato a crescere. Si tratta del peggior disastro naturale degli ultimi 20 anni, dal devastante tsunami del 2004. Probabilmente il peggior disastro naturale della nostra storia, ha dichiarato il presidente Dusan Ayake, che parla di danni incalcolabili. A mettere in ginocchio intere province e milioni di persone è una combinazione di fattori. Dopo la stagione dei monsoni, ulteriori piogge tropicali, a cui si è aggiunta una tempesta. Il tutto con intensità e durata inedite, a detta degli esperti, dovute alla crisi climatica. Il risultato è devastante, prima a Sumatra in Indonesia, poi in Thailandia e Malaysia, dove la tempesta si è spostata nel fine settimana. I fiumi, già pieni per i monsoni, sono straripati, allagando strade e città, centinaia di migliaia gli sfollati, milioni di persone senza elettricità e beni di prima necessità. Ancora oggi molte comunità rimangono isolate o sepolte da gigantesche colate di fango. Nel corso del suo viaggio verso ovest, la tempesta ha poi attraversato il Golfo del Bengala, dove si è caricata, trasformandosi in uragano. Dithwa si è poi abbattuto ieri sulle coste dello Sri Lanka, facendo salire il bilancio complessivo a 950 morti. Oltre ad una scia di devastazione, il ciclone ha lasciato dietro di sé molte critiche: mancato allarme alla popolazione in Malaysia, lentezza degli aiuti in Indonesia e Thailandia. Intanto, la punta sudorientale della penisola indiana si prepara all'arrivo del maltempo, che fortunatamente avrebbe però perso l'intensità del ciclone.
Ancora un contributo prima di chiudere: una delle più importanti truffe alle assicurazioni degli ultimi anni in Ticino. Parliamo del caso Belfor, l'impresa attiva nel ripristino di edifici in caso di incidente. Nel processo, che oggi inizia a Lugano, compariranno 9 persone accusate di aver presentato alle compagnie assicurative delle fatture gonfiate o per lavori edili in realtà mai eseguiti. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2023. Ce ne parla Umberto Gatti.
Il caso forse più noto è quello della cantiera Bellinzona dell'ente ospedaliero cantonale. In seguito ad un principio di incendio nella cucina dell'ospedale San Giovanni nel gennaio 2017 fu chiamata la Belfor di Lumino, succursale ticinese attiva nel ripristino e la pulizia di edifici dopo incidenti e incendi. Sul banco degli imputati ci sono 9 persone, tra cui 2 ex dirigenti della filiale ticinese. Secondo l'accusa avrebbero orchestrato tra il 2011 e il 2023 un sistema di truffe milionarie ai danni di compagnie assicurative attraverso fatturazioni gonfiate, lavori mai eseguiti e corruzione di ispettori e funzionari. Le imputazioni vanno dalla truffa per mestiere alla corruzione attiva e passiva, fino a falsità in documenti e appropriazione indebita. Il dibattimento, presieduto dal giudice Amos Pagnamenta, durerà fino a venerdì. L'atto d'accusa è particolarmente corposo visto il numero di imputati e i fatti commessi. La casa madre della Belfor si è costituita parte civile insieme a 5 grosse compagnie di assicurazione e sostiene di essere stata vittima di una frode interna e ha licenziato i dipendenti coinvolti. Tutti gli imputati hanno trascorso dei periodi di carcerazione preventiva e sono stati nel frattempo scarcerati.
È tutto per questa edizione. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.